Buonasera, buonasera, un saluto dallo studio 3 di Via Ollearo, da cui va in onda, come tutti i mercoledì sera, il giusto clima per parlare appunto di clima, di transizione, di risorse, tanta attualità come sempre. In studio Elena Mordiglia, Marianna Osuelli, ciao Marianna.
Ciao Elena, buonasera a tutte e tutti.
Ciao, ben ritrovato. E Gianluca Ruggeri, bentornato dal vivo in carne ed ossa.
Buonasera, buonasera Elena, buonasera Marianna, buonasera a chi ci ascolta.
Buonasera, tra poco daremo il bentornato anche al nostro Lorenzo Tecleme. Prima i contatti della nostra trasmissione: clima@radiopopolare.it, la mail a cui ci potete scrivere anche per partecipare alle nostre numerose rubriche, quest'anno sono diverse. Poi vi do i contatti della diretta: diretta@popolarenetwork.it per le mail, 331 6214013 per sms, telegram e whatsapp. Questa trasmissione come sempre è fatta in collaborazione con le nostre, quindi Marianna ricordiamo anche i contatti di Enostra.
La mail info@enostra.it, il numero verde 800-593-266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 16.
Com'è andata a fare la cosa giusta in questo fine settimana di bagno di folla, anche con chi è? Sarà venuto a parlarvi?
Proprio un bagno di folla, hai detto bene, c'era veramente tanta gente, è andata bene dai.
Bene, 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 lo immaginavo. Di che cosa parliamo questa sera?
Allora, stasera parleremo di accettabilità sociale delle rinnovabili nelle note del prof, poi di un nuovo pacchetto climatico europeo con Sara Gollessi di Rescop e di impatti economici della crisi energetica con Alessandro Volpi.
E andiamo a cominciare come sempre però con la nostra rassegna stampa. E allora diamo il bentornato, purtroppo laggiù di nuovo da remoto e non più qui davanti ai nostri occhi, Lorenzo Tecleme, ciao!
Ciao, dammi 10 secondi che oggi ci tengo proprio a salutare voi, a salutare Elena e Marianna, a salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare, ma soprattutto ci tengo a non salutare Gianluca Ruggeri, che ha aspettato a venire in presenza che io me ne andassi, la settimana scorsa si è negato.
Ah no, è che avevamo una presentazione a Varese, anzi a Castronno, proprio quella sera.
Voglio vedere le prove, voglio vedere le prove.
Ci sono i video.
Hai ragione, però anch'io mi sarei offesa e vabbè, un giorno riusciremo a incontrarci tutti e quattro di persona, sarà probabilmente la fine del mondo.
Esatto, creiamo un buco nel continuum spazio-temporale.
Allora, rassegna stampa d'apertura, lo facciamo tutte le settimane a cura di Lorenzo Tecleme. Lorenzo, di che cosa parliamo questa sera?
Diciamo che la rassegna di questa settimana la potremmo intitolare "Che cosa dovremmo fare versus che cosa stiamo veramente facendo". Cosa dovremmo fare rispetto a cosa? Beh, il tema è sempre la guerra in Iran, con i morti che continuano ad aumentare e con lo stretto di Hormuz che continua ad essere sostanzialmente chiuso. Ormai abbiamo familiarizzato tutti con la geografia della regione, sappiamo di cosa stiamo parlando. Simon Steele, che è il segretario dell'UNFCCC, la branca climatica delle Nazioni Unite, vi ricordate, quella che da poco Trump ha abbandonato, ha detto a Reuters a questo proposito, e cito: "L'interruzione dei mercati energetici causata dalla guerra in Iran è una lezione sui rischi derivanti dalla dipendenza dei combustibili fossili e dovrebbe spingere i governi a liberare più rapidamente le loro economie da petrolio e gas". C'è poi uno studio di un'ONG, Transport and Environment, che dice che chi guida auto a benzina in Europa sta subendo rincari, sempre a causa della guerra nel Golfo Persico, 5 volte superiori a chi guida auto elettriche. E ancora, sulla testata australiana The Conversation, 3 docenti del King's College di Londra hanno pubblicato un op-ed, un pezzo d'opinione, in cui provano ad immaginare come sarebbe andata questa crisi geopolitica se vivessimo in un mondo che ha già fatto la transizione ecologica. In Italia lo ha tradotto questo pezzo la rivista internazionale, io veramente vi consiglio di andare a cercarlo e leggerlo per intero, però c'è almeno un estratto che ci tengo a leggere qua, oggi è la sera delle citazioni. Leggo: "La produzione di elettricità, nel mondo in cui abbiamo fatto la transizione, continuerebbe, in gran parte al riparo dalle interruzioni della fornitura di gas. Le persone con auto elettriche sarebbero colpite meno direttamente da un picco del prezzo della benzina. Le bollette delle famiglie resterebbero invariate, con tariffe energetiche stabili. I governi sarebbero meno esposti alle richieste improvvise di stanziare sussidi per i carburanti e ad un'impennata dell'inflazione".
Ecco, quindi questo, Lorenzo, teoricamente è quello che dovremmo fare, immagino, ovvero leggere questa tragedia come un momento per accelerare l'abbandono dai combustibili fossili e puntare sulle rinnovabili. E invece, per quanto riguarda il cosa stiamo facendo?
Ecco, questo era il mondo meraviglioso in cui impariamo le lezioni. Che cosa stiamo facendo invece? Vediamo un po' anche qua una carrellata di notizie. Prima, il ministro della difesa, Crosetto, vi ricordate, è tornato dal suo giro da Dubai e da Abu Dhabi e ha detto che Eni si sta attivando per trovarci nuovo petrolio da altre parti, visto che da Hormuz non passa più, ad esempio dal Venezuela, dove sappiamo cos'è successo. E sempre Eni ha annunciato di aver scoperto due nuovi giacimenti, stavolta di gas naturale, al largo della Libia, che è un'altra zona, lo sappiamo, pacifica e geopoliticamente stabile. Secondo uno studio poi del think tank ECO, l'Italia sta usando solo il 9% dei fondi delle aste ETS, che sono quelle, ne abbiamo parlato tante volte, del sistema dello scambio di emissioni europeo, per la transizione ecologica, cioè come dovrebbero essere usati quei soldi. Insomma, cosa stiamo facendo? Di fronte a una crisi dei combustibili fossili, stiamo cercando altri combustibili fossili. E per non farci mancare veramente nulla, c'è un'altra piccola cosa, davvero piccina, però secondo me simbolica, e per questo ci tenevo a raccontarla qua. Il governo ha deciso per decreto il trasferimento di Italia Meteo, che sarebbe l'agenzia meteorologica civile italiana, da Bologna a Roma. E la notizia non è solo che decine di lavoratori hanno avuto 2 settimane di tempo per decidere se cambiare città o cambiare lavoro, ma anche che molti temono che questo trasferimento in realtà sia il primo passo verso uno smantellamento di fatto di questa agenzia che già di per sé è molto piccola e molto sottofinanziata, proprio quando più ci servirebbe un centro studi che ci mette in allarme di fronte ai fenomeni estremi della crisi climatica.
E la crisi climatica, vale la pena ricordarlo, non va in ferie solo perché noi smettiamo di parlarne. In Kenya a inizio mese sono morte più di 60 persone in un ciclo di alluvioni devastanti, di cui 33 nella sola capitale Nairobi. Come spesso accade, i quartieri più colpiti sono proprio quelli più poveri, in parte costruiti vicino a grandi corsi d'acqua.
E non è solo il Kenya, anche qua da noi in Italia, vi ricordate tutti del ciclone Harry, ne abbiamo parlato tanto, che ha provocato un naufragio di persone migranti con centinaia di morti, anche se di questo si è detto molto poco, e danni miliardari in tutto il sud Italia, in Sicilia, in Sardegna. Ecco, bene, male, anzi, anni scemi in Sicilia, vi ricordate della frana che si era mangiato un intero pezzo di paese? E la notizia è che 900 persone per via di quella frana sono ancora senza casa e senza una vera soluzione.
Eh già, Lorenzo, ci sono anche buone notizie.
Ci sono anche buone notizie, oggi abbiamo fatto veramente una carrellata, ma ci sono anche quelle che ci fanno sorridere. Tocca solo andarle a cercare in mezzo a questa montagna bellica e fossile. La prima buona notizia, in realtà, in qualche modo ha ancora a che fare con la crisi energetica, e ce l'andiamo a pescare in Pakistan, che è un paese di cui abbiamo già parlato, non solo per le alluvioni eccezionali, vi ricordate, nel 2023, ma anche perché è uno di quelli che sta investendo di più sul solare. Questo succede non perché la giunta militare che lo governa sia particolarmente ecologista, tutt'altro, ma perché i pakistani sono da tempo afflitti dal problema della povertà energetica e si sono accorti che il modo migliore per rispondere è l'installazione di fotovoltaico sui tetti, grazie anche all'abbassamento dei prezzi del fotovoltaico cinese. Secondo una stima, con questi prezzi dell'energia che stiamo vedendo esplosi per via di Hormuz, il Pakistan potrebbe risparmiare oltre 6 miliardi entro la fine dell'anno. La seconda bella notizia viene dalla Francia e precisamente da Parigi, dove ci sono state le comunali, lo sapete, e le forze di sinistra hanno preso la maggioranza relativa dei voti alle comunali. Perché è una notizia particolarmente climatica e ambientale? Perché Parigi è diventata negli ultimi 10 anni, per molti versi, un esempio veramente positivo di urbanizzazione sostenibile, di trasporto pubblico, di verde urbano e per questo, come dire, è particolarmente importante che non ci metta le mani l'ultradestra sempre più destra e sempre più forte di Le Pen e Bardella, che non hanno esattamente le piste ciclabili in cima alle loro priorità. È una buona notizia, va detto, è una buona notizia a metà, perché manca ancora il ballottaggio. Sapete che in Francia al ballottaggio vanno molti candidati, e per ora, ma le notizie sono in evoluzione, il candidato progressista più forte, di sinistra moderata, socialista, non vuole accordarsi con la sinistra della France Insoumise. Ci sono tante polemiche, accusata di essere antisemita, come un po' tutti coloro che negli ultimi anni hanno protestato contro il genocidio a Gaza. Insomma, dovrebbero ancora vincere, ma il rischio di non voglia è che zitta zitta, mentre la sinistra litighi, anche a Parigi rialzi la testa la destra. Su questo ci aggiorniamo fra poche settimane.
Grazie mille Lorenzo De Cleme. Stai lì però perché è arrivata, voglio leggere, è arrivata una poesia da un nostro ascoltatore. Sono arrivati due contributi dei nostri ascoltatori che vorrei leggere in questo momento. La prima è una poesia scritta da Giulio, ma adesso è arrivata.
Senti, il mercoledì sera è il giorno più bello, diretta, rubriche e canzon, un gran carosello, argomenti difficili che chiunque altro teme, ma affrontati egregiamente dal nostro tecleme, accattivanti argomenti con spirito ardente che invece affronta il nostro presidente. Ma meno mal ci sono le voci dell'Elena e Marianna che per un'ora, per le orecchie nostre, somman. Giulio, un grande applauso per te, grazie per questa poesia. Lorenzo,
facciamo le magliette
con questa
meravigliosa
poesia. meravigliosa. Invece qualcun altro, molto anche mi veniva da ridere prima mentre parlavate, ci scrive: se Lorenzo e Gianluca non sono mai nella stessa stanza, forse sono la stessa persona. E con questo dubbio salutiamo Lorenzo Tecleme.
Cioè, abbiamo solo quei 30 anni di differenza, ma per il resto...
Beh, però spiegherebbe tante cose. Vero. E altre le lascerebbe invece nell'oscurità. Ciao Lorenzo Tecleme, a mercoledì
ciao,
prossimo.
Un abbraccio.
Ciao. Questa ormai la conoscete, è la sigla che introduce la nostra rubrica Le note del prof a cura di Gianluca Ruggeri. Allora Gianluca, a te la parola, di cosa ci parli oggi?
Lo dicevate prima, siamo stati a fare la cosa giusta nello scorso fine settimana, eravamo lì sia come Radio Popolare sia come nostra, è stata come sempre una bella occasione per incontrare tante persone, socie o non socie, e provare a raccontare un po' quello che facciamo. Abbiamo ad esempio annunciato la nuova collaborazione con PAU, l'Associazione dei Panificatori Agricoli Urbani, o abbiamo per esempio partecipato a un incontro dedicato all'economia di guerra insieme a Duccio Facchini e Linda Maggiori di Altra Economia, che ha pubblicato tantissimo materiale proprio su questo tema, a Carlo Cefaloni di Città Nuova e a Luca Dubini di Banca Etica. Era un incontro che avevamo pensato prima dello scoppio della guerra contro l'Iran, ma che poi ovviamente ha assunto un valore ancora, come dire, di maggior urgenza, proprio per le vicende degli ultimi giorni. Quando si parla di energia e di conflitti armati, si corrono alcuni rischi. Il primo è quello di ricondurre sempre ogni conflitto al tema del controllo delle risorse fossili, no? Come se ogni volta che scoppia una guerra c'è sotto il petrolio. Ma sappiamo benissimo che ce ne sono alcuni, penso ad esempio a quelli in ex Jugoslavia, che non è che abbiano una relazione diretta con l'energia. Il secondo rischio è quello di pensare che automaticamente le rinnovabili vadano sempre bene, e invece sappiamo che anche le rinnovabili possono essere strumento di dominio che ripropongono un modello, diciamo così, estrattivista. Quello che però è sempre più evidente è che per il nostro paese e per l'Unione Europea più in generale, non ci stanchiamo mai di ricordare che l'Unione Europea importa l'85% del gas che consuma e il 95% del petrolio che consuma. Il progressivo abbandono delle fonti fossili, appunto, sia per il nostro paese che per l'Unione Europea, dovrebbe essere sempre di più anche un obiettivo di sicurezza energetica, di garanzia per le famiglie, le imprese, l'economia in generale, oltre che ovviamente necessario per raggiungere la decarbonizzazione. Purtroppo però in Italia in questo momento in tantissimi territori ci sono grandi conflitti contro gli impianti rinnovabili, contro impianti di accumulo, un conflitto che raramente vediamo esprimersi a questo livello contro le risorse fossili, che sicuramente colpisce. La contrarietà alle rinnovabili nasce anche da dubbi e perplessità che sono legittime, ad esempio dalla paura degli impatti ambientali, dalla sensazione che i benefici non verranno in alcun modo condivisi con la popolazione locale, ma andranno invece a beneficio di qualcun altro molto lontano. La cooperativa nostra da sempre cerca di portare avanti un approccio diverso di coinvolgimento della popolazione anche nei benefici, e sicuramente molti altri operatori nel mondo delle rinnovabili potrebbero adottare approcci analoghi, e altrettanto sicuramente le amministrazioni pubbliche potrebbero svolgere un ruolo costruttivo da questo punto di vista. Allo stesso tempo però è triste constatare come nei materiali che vengono spesso diffusi dai comitati che si formano appunto contro qualche impianto rinnovabile si trovano diversi elementi che si basano su informazioni false o, quando va bene, del tutto travisate. Ad esempio si dice che gli impianti eolici vengono realizzati anche in assenza di vento, perché tanto ci sono finanziamenti europei a fondo perduto, quindi chi se ne frega se poi producono meno. Ma questo non è vero. Ogni impianto eolico ha una sostenibilità economica che si basa sulla produzione di elettricità. Non ci sono finanziamenti a fondo perduto sull'eolico da non so quanti decenni. Se non c'è vento, l'investitore sta buttando via i suoi soldi. Oppure si dice che è uno scandalo che certi progetti che richiederebbero investimenti milionari per la loro realizzazione sono spesso sviluppati da società che magari hanno un capitale sociale di poche migliaia di euro. Ma questo è esattamente come funziona, come ha funzionato anche per alcuni impianti di Enostra, perché sono due mestieri diversi. Il primo è quello dello sviluppatore, che ha il compito di ideare, progettare e poi ottenere tutti i permessi necessari per la costruzione dell'impianto. E alla fine di questo percorso, quando si dice che il progetto è cantierabile, il progetto viene venduto ad aziende il cui compito, il cui mestiere è appunto quello di costruire, di rendere operativo l'impianto, e sono aziende che poi ovviamente venderanno l'elettricità per ottenere il ritorno sull'investimento fatto. Non c'è nulla di strano o di criticabile in questo, sono proprio mestieri diversi. Anche sugli impianti fotovoltaici a terra ne abbiamo parlato spesso. Molte delle critiche si basano su fatti discutibili. Recentemente mi è capitato di sentire parlare di impatti sulla falda acquifera, di campi elettromagnetici, di inquinamento da radon, tutta roba che è difficile ricondurre all'impatto di un impianto fotovoltaico. E allora vorrei che in questo contesto non ci dimenticassimo alcuni numeri. Si calcola complessivamente che l'industria fossile dall'inizio della guerra in Ucraina abbia raccolto 467 miliardi di profitti, non di giro d'affari ma di profitti, 467 miliardi, e qualcuno ha calcolato che a questa cifra dall'inizio della guerra con l'Iran si aggiunge un altro miliardo in più di profitti per ogni settimana di conflitto, e questo solo per l'industria del gas americana. Si calcola che l'industria fossile annualmente spende 4 miliardi, che sono bruscolini per loro, in comunicazione, e sappiamo benissimo che molta parte di questa comunicazione sono campagne di disinformazione o di pressione presso i decisori politici, mentre complessivamente l'industria rinnovabile ogni anno ne spende 150 milioni di dollari, circa un 27esimo di quello che spende l'industria fossile, quindi capite bene com'è il paragone. E allora, anche quando legittimamente a livello locale riteniamo che un progetto di impianto abbia impatti non accettabili, prima magari verifichiamo che quegli impatti esistano davvero, e poi facciamo attenzione a non dare fiato a campagne di disinformazione che spesso sono proprio alimentate dai miliardi dell'industria fossile. Credo che questo non faccia bene a nessuno.
Grazie mille Gianluca Ruggeri, settimana prossima una nuova puntata delle Note del Prof.
Magari parliamo di bollette la settimana prossima.
Magari.
Dai.
poi ne parleremo con più entusiasmo di come abbiamo, cioè, naturalmente.
È un temone, le bollette sono... non è difficile avere entusiasmo.
Sempre un temone, ma noi ce la faremo perché noi tutto possiamo fare. E è il momento adesso invece di una rubrica a cui chiediamo a voi di partecipare. Si intitola Una musica può fare. In ogni puntata noi passiamo un brano che è il brano che vi ha fatto fare così una riflessione, un volo con la mente sui temi della nostra trasmissione. Oddio, nella puntata di oggi non proprio sui temi della nostra transizione.
Sì, doveva essere ispirazione ecologica e sociale, ma gli ascoltatori e le ascoltatrici stanno allargando il loro sguardo e questo ci fa sicuramente piacere.
Esatto, nell'ottica di un femminismo intersezionale questa volta, sì. Che però insomma tante volte l'abbiamo anche detto, le questioni delle donne, i corpi delle donne hanno molto in comune con i corpi di questo nostro pianeta. E allora oggi chi ci manda un contributo?
Allora c'è Davide che propone Giovane donna dei Camillas e commenta: amo questo pezzo dei Camillas che con la loro leggerezza hanno scritto una delle più belle canzoni femministe di sempre, ricordandoci più di tutto che il cambiamento è già in corso ed è inarrestabile.
Ce l'ascoltiamo allora, i Camillas con Giovane donna. Camillas, Giovane donna, ci permettiamo di sfumare la canzone solo perché dura 5 minuti e comunque il testo non cambia. È un testo che ci piace molto, c'è grande entusiasmo qua nello studio 3, ci lasciamo lì sotto i Camillas e andiamo a cambiare argomento. Allora, torniamo seri. In questo momento in cui non si parla d'altro che di dipendenza da petrolio e gas, aumento delle bollette, dicevamo un attimo fa, e insicurezza energetica, la Commissione Europea ha pubblicato il pacchetto Citizen Energy Package, che dovrebbe fornire l'impostazione delle politiche di transizione energetica europea con focus sul ruolo centrale e attivo dei cittadini vedere cittadine in questo processo. È stato presentato martedì 10 marzo dalla Commissione, ma non abbiamo sentito parlare per niente. E allora andiamo subito a recuperare con Sara Gollessi, che fa parte del board di RESCOP, la Federazione Europea delle Cooperative Energetiche Rinnovabili. Benvenuta, ciao.
Ciao, buonasera a tutti e tutte.
Ciao.
Sara, magari prima di iniziare raccontiamo in due parole alle ascoltatrici e agli ascoltatori che cos'è RESCOP e cosa fa, giusto per avere un'idea.
Ok, certo. Allora, RESCOP è la Federazione Europea delle Comunità Energetiche, è una rete che rappresenta più di 2500 cooperative e comunità energetiche sparse in tutta Europa e che a loro volta raggruppano oltre 2 milioni di cittadini energetici, quindi cittadini che si sono attivati per partecipare alla transizione energetica. La federazione è stata costituita nel 2013 nell'ambito di un progetto europeo e è nostra, è appunto uno dei membri fondatori di RESCOP e attualmente appunto anche membro del board della federazione. Cosa fa la federazione? Si occupa, vabbè, sicuramente in primis, avendo sede anche a Bruxelles, di rappresentare le comunità energetiche presso tutte le varie istituzioni europee, quindi con attività di advocacy e di intelligence anche, diciamo, per seguire un po' gli sviluppi della normativa. Si occupa ovviamente anche di attività di comunicazione, sensibilizzazione, di formazione e capacity building e supporta anche i membri, le comunità energetiche nel intercettare i fondi, le risorse, anche per esempio partecipando a progetti o bandi europei, questi,
ecco,
un po' nell'insieme.
Come dicevamo, martedì scorso, il 10 marzo, è stato pubblicato appunto il Citizen Energy Package. Non se ne è parlato molto, visto che appunto il discorso mediatico sull'energia è stato giustamente fagocitato da Iran, petrolio, prezzi del gas, eccetera, eccetera. Però in realtà il Citizen Energy Package potrebbe essere proprio la colonna portante della nostra indipendenza energetica. E tra l'altro questo è il più importante di una serie di documenti e appuntamenti importanti dell'Unione Europea di queste settimane in tema energia rinnovabile, giusto? Ci puoi dire cosa è successo nelle ultime due settimane oltre a questo, per avere un po' il quadro?
Sì, sono state di sicuro, diciamo, due settimane molto calde, potremmo dire, dal punto di vista di Bruxelles, nel senso che si sono susseguiti una serie di eventi molto importanti per il settore energetico. Andando con ordine, partiamo da lunedì 9, diciamo il lunedì della settimana ancora prima, la Corte dei Conti europea ha presentato un report sullo stato di sviluppo delle comunità energetiche in Europa per valutare un po' l'efficacia delle direttive, delle strategie adottate fino adesso per la promozione, diciamo, di questo modello. Martedì invece è stata appunto la giornata in cui la Commissione europea ha presentato al Parlamento il Citizen Energy Package, di cui parleremo un po' più approfonditamente tra poco, mentre in questa settimana, lunedì, c'è stato il Consiglio dei Ministri dell'Energia, a cui è partecipato anche il nostro ministro Pichetto Fratin, in cui si è discusso di reti, di distribuzione e di trasmissione, di sicurezza degli approvvigionamenti, di come gestire ovviamente l'improvviso aumento dei prezzi dei combustibili e di riflesso dell'elettricità a cui stiamo assistendo, e insomma tutti gli scenari internazionali. Mentre domani e dopodomani ci sarà il vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, in cui si parlerà di nuovo di energia, sia in termini di prezzi, sia in termini di sicurezza, si parlerà di quello che sta ovviamente accadendo in Iran, ma anche in Ucraina, delle ripercussioni che ci sono anche in Europa, ma si parlerà anche di futuro, nel senso di investimenti, perché sono già iniziate le attività di negoziazione di quello che è il quadro finanziario pluriennale, cioè il bilancio, diciamo, dell'Unione Europea dei 7 anni che partiranno dal 2028 al 2034, e diciamo a cui l'energia è sicuramente un tema che farà parte di questo nuovo bilancio.
Ecco, allora parliamo di questo Citizens Energy Package, in cui sappiamo che le parole chiave sono flessibilità, povertà energetica, comunità energetiche, elettrificazione. In generale si parla delle rinnovabili, mettendo al centro il ruolo del cittadino. Allora ti chiedo un po' che cos'è, e soprattutto anche perché sappiamo che non è legalmente vincolante, quindi qual è il valore che ha questo pacchetto nella normativa europea?
Allora, il Citizen Energy Package, scusate, è un pacchetto, nel senso che appunto è un insieme di misure che sono pensate per rafforzare il ruolo dei cittadini nella transizione energetica, rafforzare e ribadire, nel senso che questo ruolo era già stato in qualche modo riconosciuto nel precedente pacchetto, il Clean Energy for All European Package, e quindi diciamo è un ribadire questo concetto, e più in generale vuole ribadire anche il ruolo che tutti i cittadini hanno come consumatori e produttori all'interno del sistema energetico, quindi non solo le comunità energetiche ma in generale il ruolo dei consumatori, dei cittadini come consumatori attivi. Come dicevi, non è uno strumento vincolante perché, a differenza del precedente pacchetto energia pulita per tutti, che era composto da diverse direttive, fra cui appunto la direttiva rinnovabili, la direttiva mercato, questo non è composto da direttive, ma è una serie di strumenti che sono, per esempio, il piano di azione per le comunità energetiche, che è lo strumento forse un po' più operativo, che darà delle indicazioni agli Stati membri su come passare dalle comunità energetiche come esperienze pilota alle comunità energetiche come modello strutturale e diffuso ampiamente. Darà degli standard di riferimento, per esempio dei modelli che possono essere replicati, cercherà di forzare un po' anche la collaborazione, diciamo, con i distributori di energia, e soprattutto cercherà di garantire ai cittadini l'accesso ai dati, che è uno degli elementi che tutt'oggi diciamo manca. Quindi ci sarà questo piano di azione, che è l'elemento portante, e poi ci saranno alcuni documenti di linee guida in qualche modo, con cui la comunità europea darà delle indicazioni agli Stati membri su come interpretare alcuni elementi chiave come le comunità energetiche, ma anche la povertà energetica oppure la tutela dei consumatori, quindi in termini di indicazioni di linee guida. E sono previsti eventualmente anche dei piccoli possibili ritocchi alle direttive già in vigore. Sono tanti tasselli, diciamo, di un puzzle di cui finora abbiamo visto un po' come nella foto Polaroid solo la cornice, diciamo. Tutti gli elementi di questa foto si verranno fuori, si svilupperanno nei prossimi mesi da qua in avanti.
Quindi questo pacchetto praticamente non impone niente agli Stati membri, perché appunto, come abbiamo detto, non è legalmente vincolante, però un po' la cornice entro cui poi potrebbero nascere le altre normative, tra cui eventualmente anche altre direttive che vanno in questa direzione, giusto?
Sì, diciamo, questo pacchetto si inserisce nel quadro più ampio di tutte le politiche europee volte a rendere l'energia più accessibile e sostenibile, quindi anche il piano d'azione per l'energia accessibile, l'Affordable Energy Action Plan, che è stato pubblicato a febbraio 2025, e indica, non impone dei vincoli, però indica delle priorità e indica degli strumenti con cui cercare di raggiungerle.
Per esempio sulle comunità energetiche, perché il documento è molto breve, di 12 pagine, infatti consiglio anche di leggerlo perché è veramente veloce. Una delle 9 azioni proposte è promuovere le comunità energetiche e l'autoproduzione. E in particolare si dice che entro il 2030 si potrebbe decuplicare la capacità, quindi per 10, la capacità di rinnovabili nelle comunità energetiche, e che questa cosa garantirebbe un risparmio fino a 550 euro all'anno per ogni famiglia. Questo, vabbè, è giusto un esempio, però ti chiedo appunto se ci puoi dire qualcosa in più sul tema delle CER, visto che oltretutto, come accennavi prima, era anche uscito il giorno prima il report della Corte dei Conti europea proprio sulle CER in Europa.
Sì, allora, dicevamo che il Citizen Energy Package indica 3 principali priorità: abbassare le bollette, che come dicevate poco fa è un tema chiaramente di alto interesse in questo momento, proteggere i consumatori ma anche abilitarli a partecipare attivamente, e qua entrano in gioco le comunità energetiche nel modo più chiaro, e contrastare la povertà e la vulnerabilità energetica. Queste sono un po' le 3 priorità. Le comunità energetiche fanno parte esplicitamente della seconda priorità, però poi in realtà intercettano un po' tutte queste priorità, perché potendo agire a diversi livelli, sia sociali, sia più tecnici, sia anche economici, riescono a fare un po' da ponte fra tutti questi elementi e a coinvolgere davvero, diciamo, i cittadini, e renderli davvero protagonisti delle loro scelte energetiche. Quello che emerge dal report della Corte dei Conti di lunedì 9 è che le comunità energetiche hanno sì un grande potenziale di sviluppo in questo momento in Europa, ma in realtà lo sviluppo è molto indietro rispetto agli obiettivi che l'Unione si era posta negli anni scorsi. Si parlava di raggiungere, di istituire almeno una comunità energetica in ogni comune sopra i 10.000 abitanti entro il 2025, e non siamo arrivati nemmeno un terzo di questo obiettivo. Ciò nonostante, se possiamo dire, la nota positiva è che l'Italia tutto sommato non è stata promossa a pieni voti, ma non è stata nemmeno bocciata, perché è uno dei paesi che effettivamente almeno ha recepito completamente la direttiva e ha anche istituito uno schema di supporto finanziario per le comunità energetiche.
Ottimo, una magra consolazione, è una volta tanto, esatto.
Non siamo gli ultimi della classe.
Allora, senti, io che lavoro in Enostra e leggendo, come ormai penso che si sappia, leggendo questo documento non ho potuto fare altro che notare che praticamente quello che l'Unione Europea propone per gli anni a venire come approccio per la transizione energetica, diciamo col coinvolgimento dei cittadini, è esattamente quello che Enostra cerca di fare da quando è nata e fa. In termini di comunità energetica, flessibilità, eccetera. In questo documento se ne parla invece come di qualcosa che bisognerebbe fare, cioè quasi come se fossero progetti pionieristici da portare avanti in un futuro, quando invece esistono effettivamente delle realtà come Enostra che lo fanno già. Quindi tu che oltre a appunto collaborare con Enostra fai anche parte del board di RESCOP, quindi hai un quadro anche un po' europeo, secondo te l'Unione Europea ha in mente che ci sono dei modelli da seguire, già presenti sui territori come le cooperative energetiche?
Sì, allora, come dicevamo, come emerge dal report della Corte dei Conti, non tutti gli Stati membri sono virtuosi e hanno raggiunto un livello di sviluppo di questo modello uguale, anche perché la comunità europea si è espansa molto verso est negli ultimi anni e in questi stati, diciamo, la liberalizzazione del mercato energetico è qualcosa di ancora abbastanza nuovo e non ha permesso lo sviluppo di questi modelli innovativi. Ciononostante, questo è proprio un po' lo scopo anche di RESCOP della federazione, cioè quello di raccogliere le esperienze delle comunità energetiche come nostra, che sono più avanti, più attive, più consolidate, più sviluppate, diciamo le comunità 2.0 in qualche modo, di raccogliere queste conoscenze, queste esperienze anche di campo, non solo esperienza tecnica, e di condividerla innanzitutto con gli altri membri della rete, ma anche portarla alla conoscenza dei decisori politici a livello europeo, in modo da, diciamo, costruire un po' delle best practice, ma che creare sinergie e anche evitare di ripetere degli errori già fatti in qualche modo. E da questo punto di vista, appunto, le comunità energetiche come nostra stanno fornendo un contributo per far vedere quali sono le attività e i servizi che effettivamente le comunità energetiche nel concreto, non solo nelle direttive, insomma, sono in grado di offrire ai cittadini.
Allora ti chiedo un'ultima cosa, stiamo parlando intanto con Sara Gollessi che è appunto membro del board di RESCOP, che è la Federazione Europea delle Cooperative Energetiche Rinnovabili e di cui fa parte peraltro anche Enostra. E appunto RESCOP ha pubblicato di recente, dopo appunto la presentazione del Citizens Energy Package, ha pubblicato un position paper a riguardo proprio per commentarlo e far emergere anche un po' i punti deboli di questo pacchetto, che in generale è stato accolto molto positivamente, però effettivamente ci sono anche delle cose, delle criticità, quindi ti chiederei quali sono.
Allora sì, dalla prima analisi che abbiamo effettuato in questi giorni anche insieme a RESCOP, emergono sostanzialmente tre principali elementi critici o che potrebbero comunque rendere poco efficace il Citizen Energy Package. Innanzitutto, come abbiamo detto prima, non si tratta di un pacchetto di misure legislative vincolanti, ma una serie di atti di diritti e raccomandazioni che l'Unione Europea fornisce agli Stati membri, ma poi sta un po' agli Stati membri decidere come, fino a che punto recepire queste indicazioni e tradurle in azioni concrete. Ci sono dei target auspicabili, ma non sono obiettivi vincolanti, quindi questo potrebbe un po', anche in un periodo di crisi geopolitiche come quello a cui assistiamo, essere messo in secondo piano rispetto alle emergenze del momento. In secondo luogo, non ci sono delle risorse finanziarie specificamente stanziate per accompagnare questo processo e qui mi ricollego all'azione di pressing, diciamo, che RESCOP sta facendo insieme anche a nostre e altre cooperative energetiche in questi giorni, per portare avanti, per far sì che nel nuovo quadro finanziario pluriennale, quello di cui parlavamo prima, e in particolare nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionali che gli stati membri dovranno definire per utilizzare queste risorse vengano prese in considerazione le comunità energetiche come un tassello fondamentale. E qua c'è l'altra nota critica, che questi piani di partenariato nazionale e regionale avranno come sigla PPNR, che assomiglia purtroppo tragicamente molto ai PNRR, quindi ci sarà molta confusione, per cui vabbè, questo è un altro elemento critico. E infine l'ultima criticità, se vogliamo, è che il pacchetto è principalmente focalizzato sul settore elettrico, mentre ci sono solo pochi accenni alle altre attività che le comunità energetiche di seconda generazione possono offrire, ad esempio in termini di produzione e condivisione di energia termica, di mobilità sostenibile, di servizi per l'efficientamento energetico. Sono tutte attività che le comunità energetiche già consolidate si stanno attrezzando per offrire, ma per cui spesso manca ancora la regolamentazione specifica e anche degli schemi di supporto e di incentivazione specifici.
Grazie mille a Sara Gollessi, membro del board di Rescop. A risentirci presto. Buona serata.
Grazie, buona serata. Jeans with shallow pockets, chasing dreams starting miles away, doting eyes getting bleached by the sun, the last night of a holiday. The way you smiled at me when you were lying, they said I shouldn't, but good heavens, I might pick a fight with a heart-kicking dandy's roundhouse monk shoes shining.
Giusto clima, Radio Popolare, e adesso andiamo a ridare la parola al nostro Lorenzo Tecleme, perché lui ha incontrato Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea, di storia del movimento operaio sindacale e di storia sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa. Ha parlato con lui di crisi energetica e di finanza, e allora li andiamo ad ascoltare.
Alessandro, il costo dell'energia è uno dei grandi temi di questo periodo. L'aumento del costo dell'energia dipende dalla chiusura dello stretto di Hormuz, dalla crisi del Golfo Persico, dall'attacco statunitense all'Iran. Tu però hai parlato anche di finanza in questo ambito. Perché? Cosa c'entra la finanza col costo dell'energia?
Beh, il costo dell'energia dipende in larghissima misura dai prezzi che vengono definiti nelle cosiddette borse, che in realtà appunto sono dei listini, come nel caso olandese appunto dell'indice di Amsterdam, dove la gran parte degli operatori non sono operatori di natura commerciale, non sono produttori, non sono consumatori di di questo tipo di beni, ma sono dei trader, dei soggetti di natura finanziaria. Molto spesso sono diciamo i grandi fondi di gestione che danno vita a prodotti finanziari che nella sostanza incidono e scommettono, per usare un termine più chiaro, sull'andamento del prezzo, e quindi le aspettative vengono tradotte immediatamente in un dato di fatto, e quel dato di fatto diventa poi il prezzo reale anche sul mercato fisico. L'abbiamo visto bene nella crisi del 2022-2023, quando il prezzo dell'energia è lievitato moltissimo pur in presenza di una sostanziale fornitura continua di energia. Lo stiamo rivedendo oggi, cioè un meccanismo fortemente finanziarizzato consente di praticare delle scommesse che appena parte un missile o banalmente si accenna ad un eventuale aggravamento, parte una grande marea di appunto scommesse basate su strumenti che non hanno un legame diretto con il contratto di compravendita, ma scommettono su quel contratto e generano l'aumento dell'inflazione, in maniera l'aumento, diciamo così, del prezzo dell'energia e di conseguenza poi anche l'aumento dell'inflazione. In realtà io vorrei fare una considerazione specifica su la vicenda che stiamo vivendo, perché in realtà io penso che la vicenda che stiamo vivendo sia diversa rispetto alla, almeno in parte diversa rispetto alla crisi che abbiamo conosciuto in termini di forte aumento del prezzo dell'energia e di conseguenza inflazione nel periodo della esplosione della guerra, dello scoppio della guerra in Ucraina, perché ciò che sta accadendo in questo momento ci fa pensare a due cose. Intanto la prima è che in questo momento non c'è soltanto una crisi di natura, o meglio un'operazione di natura speculativa, come è avvenuto in altre circostanze del passato, dove l'economia reale continuava a funzionare. Penso appunto al periodo 2022-2023, non è che mancasse l'energia, l'aumento del prezzo dell'energia appunto dipende dal fatto che sulla borsa di Amsterdam il gas è passato da 35 euro a megawattora a 350, in presenza di una continuità produttiva di rifornimenti, tant'è vero che, come abbiamo visto, il 2023 e il 2024 sono stati anni che per numerose imprese hanno garantito profitti. Anzi, paradossalmente l'inflazione è stata un modo per scaricare sui consumatori un aumento dei prezzi che nascondeva un margine di profitto più alto. Ma questo perché quella crisi era speculativa, gestita dagli speculatori, l'economia reale continuava a funzionare. Ora qui siamo in una condizione, direi, diversa, cioè una condizione nella quale oggettivamente Hormuz è chiuso, cioè stiamo tornando al 79, con la differenza che nel 79 non c'erano ancora gli strumenti finanziari di cui oggi disponiamo, e quindi in questo momento si stanno combinando due elementi congiunti, cioè uno è la speculazione, ma una speculazione però che insiste su una condizione reale, oggettiva, di difficoltà di approvvigionamento. È chiaro, ci sono le scorte, è chiaro, non c'è una carenza immediata, però è altrettanto vero che in questo momento ci sono mille navi strevi nella parte più limitrofa Hormuz e 3.000 bloccate dentro il Golfo, che vuol dire una carenza in prospettiva reale, e quindi il rischio reale di una crisi economica. Cioè, mentre la crisi speculativa precedente era tutta giocata appunto sul versante dei titoli finanziari, qui c'è una speculazione certamente evidente sui prezzi del petrolio e del gas, che si sono significativamente rialzati, però dietro c'è anche una sostanza, cioè la difficoltà per l'economia reale di poter procedere vedere. E quindi questo lega il secondo aspetto che noterei rispetto al quadro attuale, cioè che in fondo se si dovesse fare una valutazione in termini appunto meramente speculativi, sarebbe strano, o comunque ci verrebbe da porre la domanda: con il blocco di Hormuz in corso, il petrolio a $102-103 e il gas a $54-55 più o meno, o euro, o mettiamo nel caso del gas, usiamo gli euro. Ecco, forse si tratta di prezzi anche troppo bassi, cioè in qualche modo paradossalmente è vero, il gas è passato da €29 a €50, che è tanto, però è a €50, non ha conosciuto l'impennata, la decuplicazione che ha conosciuto in occasione della guerra in Ucraina. E allora la domanda è perché? Cioè, nel senso, noi qui disponiamo di due variabili di crisi, entrambe particolarmente accentuate, cioè la crisi reale e la possibilità di una speculazione finanziaria, ma in realtà la speculazione finanziaria non esplode nelle dimensioni che ci si potrebbe aspettare. Ecco, io penso che questo si leghi proprio alla natura reale della crisi, cioè che i mercati, se vogliamo usare questo termine sempre un po' improprio, scontino la paura della recessione, cioè i prezzi in questo momento salgono, ma hanno una sorta di cap, di tetto, che è determinato dalla paura che, essendo questa crisi una crisi vera, perché Hormuz è il posto al mondo più nevralgico in termini di energia, più del Golfo di Malacca, più di Panama, più di Suez, cioè lì c'è oggettivamente una paralisi che non si sa quanto durerà e come finirà, e questo ingenera l'aspettativa di una possibile recessione. Ma allora, se c'è l'aspettativa di una possibile recessione, la speculazione ha delle riserve, perché chiaramente c'è un prezzo oltre il quale non si può andare, perché c'è il rischio che poi quel prezzo crolli improvvisamente non appena la notizia vera diventa: stiamo per entrare in recessione. Ma allora, se stiamo per entrare in recessione, si riduce la domanda oggettiva di beni, e quindi in termini di aspettative nuovamente partirebbe una speculazione ribassista. E secondo me questo è ciò che sta determinando il quadro attuale, cioè per la prima volta abbiamo a che fare nel corso degli ultimi anni di una abbiamo a che fare con una crisi che è anche una crisi veramente strutturale, reale, di un passaggio vitale, a cui aggiungerei anche la percezione sempre più evidente dell'affanno americano con un debito che non è dichiaratamente più sostenibile, e quindi l'idea che ci si stia incamminando verso una fase di recessione, di stagnazione, magari con prezzi che rimangono alti, e su questo si parametrano anche i prezzi della speculazione di questo momento, che non sono troppo aggressivi perché hanno paura di cosa può succedere.
Un aumento dei costi dell'energia legato a una guerra, l'abbiamo già visto con la guerra in Ucraina 4 anni fa, in quel caso era soprattutto il gas ad aumentare, e allora si parlò molto della questione delle fonti energetiche, di come ad esempio il costo dell'energia in Europa sia legato al gas, anche quando poi l'energia è prodotta da fonti rinnovabili, che invece sono più economiche e che non vengono bloccate né in Ucraina né ad Hormuz. Si era parlato del famoso tetto iberico al costo dell'energia, proprio perché la Spagna e il Portogallo erano più separati dall'energia russa e avevano molti più rinnovabili. Questi discorsi hanno senso anche oggi?
Ma allora, intanto farei una prima considerazione, che appunto sulla base di ciò che anche tu dicevi, noi abbiamo fatto una diagnosi anche abbastanza precisa in Europa delle ragioni della crisi energetica e di quanto i prezzi fossero condizionati dalla speculazione. In realtà non abbiamo rimosso nessuno dei meccanismi della speculazione, perché noi continuiamo a definire il prezzo del gas attraverso la borsa di Amsterdam, che ci siamo detti già in quelle circostanze è una borsa piccola di proprietà dei grandi fondi, dove i grandi fondi fanno le loro operazioni speculative, dove ci sono pochissimi quantitativi reali di gas, e però siamo ancora legati lì, e non abbiamo fatto neanche questo banale e fondamentale passaggio di disaccoppiare il prezzo appunto delle altre fonti di energia dal prezzo della fonte e più alta, che sappiamo era una logica nata per favorire le rinnovabili, quando le rinnovabili erano quelle che costavano di più ma erano anche quelle più virtuose. Oggi questo meccanismo fa sì che le rinnovabili vengano vendute al prezzo del gas, e il gas continua ad essere venduto a prezzi stratosferici. Quindi non abbiamo fatto nulla di quello che avrebbe potuto almeno calmierare l'effetto speculativo, e quindi questo va sottolineato. Io ripeto, la situazione attuale, a mio modo di vedere, però, è una situazione che è diversa da quella di quella fase, perché qui abbiamo a che fare con la chiusura dello stretto di Hormuz per un numero di giorni che è il più lungo nella storia delle chiusure di quello stretto, e lì abbiamo costruito un passaggio con la globalizzazione, un passaggio che è davvero nevralgico e che quindi condiziona l'andamento del prezzo del gas e del petrolio molto di più di quanto per certi versi possa fare soltanto la speculazione, cioè fino a quando non si vedranno le condizioni di una schiarita, io sono convinto che i prezzi tenderanno a galleggiare su questi livelli. Non mi immagino che ci possa essere appunto una esplosione a $200, anche se ci fosse un'esplosione sarebbe un'esplosione che durerebbe relativamente poco, perché poi è chiaro che con un prezzo del petrolio a $200 o del gas nuovamente su livelli stellari, e ovviamente un aumento così importante perché non arriva l'energia, appunto arriva la recessione e dopo si arriva a un riallineamento complessivo che è quello della fase recessiva, dove a mio modo di vedere anche la bolla finanziaria americana in questo momento ipertrofica sconterebbe enormi difficoltà, perché molti di quei titoli che oggi vivono sulla liquidità trasferita dai grandi fondi, sulla liquidità disponibile e sulle aspettative speculative, quanto più si materializza l'idea della recessione anche per quel tipo di realtà, come del resto già emerge in questi giorni, le difficoltà di BlackRock, di Vanguard, perché non è più nulla sicuro che si esca da una situazione di crisi con una gestione da parte dei grandi soggetti finanziari. Qui siamo in una crisi reale, e la crisi reale può far malissimo.
E questa era l'intervista di Lorenzo Tecleme ad Alessandro Volpi, docente di storia presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa. E allora, cara Marianna, abbiamo un paio di eventi da segnalare.
Sì, sono entrambe presentazioni del libro del prof, L'energia del mondo. Una è giovedì domani, 19 marzo alle 21, al Circolo di Legambiente di Bussero, Villa Casnati, via San Carlo 5, Bussero si dice, Milano, provincia di Milano.
Volevi dire Busserò?
Bussero, non lo so.
Non indaghiamo.
Venerdì 20 marzo alle 20.30 nella sala consigliare del comune di Villa Dalmè, in provincia di Bergamo, sempre Gianluca Ruggeri col suo libro.
Con un l'hanno intitolato Energie per il futuro, dialoghi sulla transizione energetica, mentre l'altro invece era L'energia del mondo, dialoghi illuminanti sull'energia. Bisognerebbe sentire tutti quelli che ti ospitano.
Poi parlo da solo e sono dialoghi, è interessante.
Ma bellissimo anche questo, tu puoi fare. Gianluca Ruggeri, grazie di essere stato qui con noi.
È sempre un piacere.
Anche
ciao.
Per noi averti qui, alla grazie prossima. A Lorenzo Tecleme in redazione. Un saluto da Elena Mordiglia,
da Marianna Oswelli,
e la linea va al nostro Marco Schiaffino con doppio clic. Ciao!
Ciao.